Radio Notizie.
Alle 12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per la prima edizione del GR Regionale di Controradio, oggi mercoledì 24 aprile 2024, notizia cura della redazione. Sono centinaia di cavatori e questa mattina in segno di protesta stanno manifestando davanti all'azienda del marmo Franchi Umberto di Carrara. La manifestazione è stata indetta dalla Fenelwil, Filca, CISL, Filea CGL. Industriale del marmo Alberto Franchi a Report in un fuori onda scusate, ha parlato appunto.
C'è un'ampia parte della sinistra e del centro-sinistra che non è dentro la coalizione del PD. Questo appunto vuol dire che davvero c'è bisogno di una convenzione democratica. Lo abbiamo sempre detto un po' tutti, ma purtroppo questo spirito.
Ecco qua, ci dovremmo essere, scusate, problemi di tosse, capitano. E il dicevamo della manifestazione, dopo che l'industriale del marmo Alberto Franchi al Report in un fuori onda in cui, secondo gli imprenditori, i lavoratori vittime di incidenti in cava si farebbero male perché deficienti, letteralmente. Per la giornata di oggi, indetto anche lo sciopero della categoria al settore del marmo, il distretto Apuo Versiliese, parole che in città hanno sollevato polemica non finile, creando malumore tra i lavoratori e una generale indignazione dell'opinione pubblica, espressa anche attraverso tanti commenti sulle pagine social. Dalle parole di Franchi hanno preso le distanze anche la sindaca di Carrara, Serena Righi, oltre ai sindacati e alle forze politiche locali. Ieri Alberto Franchi ha rivolto le sue scuse per quanto detto nel fuori onda, definendole inappropriate. La politica, non ci sono solo Funare Schmidt, auspica un confronto pubblico tra tutti i candidati a sindaco di Firenze, a dirlo Cecilia Del Re, candidata di Firenze Democratica, oggi ospite nella rubrica Tutti al Voto su Controradio Web TV, anticipando alcuni contenuti del suo programma e confermando la disponibilità al progetto a sinistra di Montanari, anche se, ha detto, il tempo sta scadendo su Funaro, dice la candidata, è proprio debole a causa delle primarie negate dal PD. Ma sentiamo al microfono di Chiara Brilli e Raffaele Palumbo.
C'è un'ampia parte della sinistra e del centro-sinistra che non è dentro la coalizione del PD. Questo appunto vuol dire che davvero c'è bisogno di una convenzione democratica. Lo abbiamo sempre detto un po' tutti, ma purtroppo questo spirito non l'ha avuto il principale partito cittadino, lo sappiamo bene, in nome di altre logiche, di altre imposizioni.
Forse davvero in questa dinamica che stiamo vedendo anche di attacchi e di messaggi rispetto alla continuità che può rappresentare Funaro rispetto alla giunta Nardella, le primarie avrebbero fatto bene innanzitutto a Sara Funaro.
Assolutamente sì. Quando c'è stata l'assemblea del 4 dicembre ci sono stati tanti interventi pro primarie, ecco. E guardate, non erano interventi solo a sostegno della sottoscritta. Ricordo alcuni interventi di alcuni segretari di circolo dove dicevano: Sara, è per te che chiediamo le primarie, perché se tu passi da primarie tu sarai più forte, perché sarai legittimata dalla base, dal basso, e non sarai la candidata di Nardella. È ovvio che quindi, diciamo, è una candidatura che è nata debole proprio per la mancanza di un confronto pubblico, e mi auguro, ecco, che un confronto pubblico comunque ci sia. Ieri ho visto uno scambio di battute tra Funaro e Schmidt: siamo più candidati, non c'è solo Sara Funaro e non c'è solo Heike Schmidt, quindi mi auguro che tutti i candidati e le candidate avranno la possibilità di avere un confronto tra di loro pubblico e trasparente.
Quindi lei rilancia questa
assolutamente
richiesta.
Sì. Il 29, lunedì prossimo, presenteremo una nuova strategia per la casa pubblica. E lo faremo, ecco, con dei ricercatori universitari di Firenze, della Bicocca, di Genova. Non sono solo farina del nostro sacco, ma sono frutto di un confronto, di un lavoro che c'è a monte, e quindi di un'apertura, perché altrimenti si resta autoreferenziali e non si cresce.
Incuriosisce anche sapere lei come vede a Schmidt. Secondo lei, se ci sarà ballottaggio, sarà tutto a sinistra?
Potrebbe essere un ballottaggio tutto a sinistra, vista appunto la pluralità di proposte che, come abbiamo detto, questa volta ci sono. Faremo il massimo per andare noi al ballottaggio, poi staremo a vedere quello che succederà.
Cecilia Del Re, un po' la nostra preoccupazione da operatori dell'informazione è quella di trovarsi a sinistra dei programmi che poi verranno illustrati anche in maniera definitiva, che nell'80%, diciamo 90% dei punti vadano a coincidere, però non ci sia stata poi questa possibilità di progettualità condivisa. Lei ci spera ancora nonostante i tempi ristretti?
Ribadiamo la nostra disponibilità al dialogo, fermo restando che i tempi davvero stanno stringendo, però noi ci siamo.
Prossimo ospite della rubrica Tutti al Voto, il candidato a sindaco di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, 30 aprile, la candidata di Italia Viva Stefania Saccardi invece il 2 di maggio. A proposito di Sara Funaro, la candidata del centrosinistra, oggi ha dichiarato: per ridurre il traffico e l'inquinamento a Firenze bisogna puntare sempre di più sulle tranvie, ma serve anche uno stop all'attraversamento della città da parte dei bus turistici, che si devono fermare ai punti di scarico che sono prescelti. Lo ha detto intervenendo alle Diradio. Funaro ha quindi lanciato l'idea di uno stop nelle ore di punta del passaggio ai mezzi di Alia, gestore dei rifiuti, che non solo crea traffico ma che ovviamente crea file. Faccio un esempio: l'ora di punta è dalle 7 alle 8:30, le zone di maggiore intensità di traffico penso che debba essere rimodulato e spostati in orari nei quali non impatta. Poi presenterò il piano. Penso che questo, soprattutto nei luoghi dove c'è il traffico più intenso, siano le risposte che deve essere data. Questo ha detto Funaro. E poi è intervenuta anche sul 25 aprile, domani la festa della Liberazione. Ha detto: io lo passerò in piazza come ho fatto tutti gli anni a Firenze quest'anno, anche con la lettura del monologo dello scrittore Scurati, grazie a Stefano Massini. È una delle proposte che avanzerò, è quella di poterlo far leggere anche all'interno delle scuole, lo ha detto appunto Funaro. Investe anche di assessore all'educazione e al welfare del Comune di Firenze e oltre che candidata sindaco del centrosinistra. A proposito del 25 aprile, manifestazioni, concerti, cerimonie ufficiali, letture di Scurati, per l'appunto la Toscana si prepara a celebrare la festa della liberazione dal nazifascismo con iniziative istituzionali e mobilitazioni sul territorio, non solo per ricordare ma per attualizzare i valori dell'antifascismo oggi più che mai. I particolari da Viola Giacalone.
Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in Toscana per il 25 aprile. Dopo la cerimonia a Roma si trasferirà in elicottero per essere a Civitella Valdichiana, in provincia d'Arezzo, paese dove il 29 giugno 1944 avvenne l'eccidio nazista costato la vita a 244 civili. A Firenze, dopo la deposizione della corona d'alloro in onore dei caduti in Piazza Unità Italiana alle ore 10, partirà un corteo che raggiungerà Palazzo Vecchio, dove avverrà la consueta cerimonia sull'Arengario. Prenderanno la parola il sindaco Dario Nardella, la presidente di Ampi Firenze Vania Bagni e tre studenti di scuole superiori fiorentine, attesa per la successiva lettura del monologo di Antonio Scurati da parte dello scrittore e drammaturgo Stefano Massini. Inoltre Arno, la celebre mobilitazione promossa da Firenze Antifascista, appuntamento alle 15:30 in piazza Santo Spirito con interventi dal palco, e poi alle 17 il corteo con partenza dal monumento al partigiano potente e arrivo in piazza Tasso. Si torna poi in Santo Spirito a concludere la serata in musica con Ivanosca e Disturbo Residuo. Dalle 12 alle 17 in piazza Poggi torna il pranzo popolare antifascista con interventi, cori popolari, concertone e DJ set. Anche alla Casa del Popolo di Settignano una giornata densa di memoria, musica e condivisione. Si parte alle 9:30 con il Cammino della Liberazione, una camminata tutti insieme per portare un omaggio ad un luogo della resistenza, il Tabernacolo di Gello. Anche alla Casa del Popolo di Fiesole e quella di Grassina saranno in festa. A Fornacette, in provincia di Pisa, alle 21 la banda Bartò e Cisco in concerto, mentre a Livorno la nona edizione della festa al Castellaccio nei luoghi partigiani del 10° distaccamento Oberdan Chiesa. Segnaliamo per concludere l'apertura speciale gratuita a Firenze di Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli.
E per quanto riguarda Controradio, vi ricordo che domani la giornata della liberazione dalle 10 alle 12 e poi dalle 16 alle 18 testimonianze, musica, storie, persone, riflessioni e fatti per ricordare quello che è stato, capire il presente e costruire quello che sarà e farlo insieme a noi. Grazie anche a Max Collini per la lettura del testo di Antonio Scurati. L'obiettivo è avere giustizia per quello che è successo a mio marito, ucciso sul lavoro a distanza di più di 2 mesi. Non c'è ancora una persona iscritta al registro degli indagati. So che gli investigatori stanno facendo approfondimenti, ma questo per noi è difficile da capire. A dirlo in un'intervista al Tirreno, Simona Mattolini, 50 anni, vedova di Luigi Coclite, il 59enne originario di Teramo, residente a Vicarello, in provincia di Livorno, che è tra i 5 lavoratori morti nel crollo del cantiere del supermercato Esselunga in via Mariti a Firenze il 16 febbraio. Quando tutto sarà finito, ci sarà una sentenza di colpevolezza, perché ci sarà, aggiunge, vorrei che gli assassini, visto che si è trattato di un omicidio e non di un incidente, venissero da me e dai miei figli a guardarci in faccia e ci chiedessero almeno scusa. Non voglio essere compatita, voglio che i responsabili paghino per quello che hanno fatto. Se si parla di omicidio colposo, oggi ci sono presunti assassini che non sono stati iscritti in registro degli indagati, anche perché un anno prima dell'incidente di Firenze c'era stato quello di Genova, sempre in un cantiere Esselunga. Eleonora Riso, ospite su Controradio Web TV, la prima chef toscana a vincere la edizione di Masterchef, la 13ª, in onda, in diretta live questa mattina con Chiara Brilli e Viola Giacalone per raccontare il suo approccio con il cibo e con una vittoria che le ha stravolto in positivo la vita, ma sentiamo uno stralcio della sua intervista che poi potete vedere sui nostri canali crossmediali.
Sì, sono timida, però cerco sempre di fare. Il primo mese e mezzo, quindi fino a 2 settimane fa, ero d'un preso male, non c'era verso, ansia, imbarazzo, mi sentivo sempre di dire cavolate, e non che adesso non sia così, per l'amor di Dio, continua ad essere così, però a un certo punto c'è stato uno scatto per il quale adesso, non so, mi è un po' scesa questa paura, questa ansia, questo imbarazzo, quindi sono un po' più diretta e penso che possa farmi stare meglio poi anche in generale.
Il rapporto con le telecamere, cioè quanto ha influito il fatto che tu fossi visibile nel tuo lavoro? Non te ne fregava nulla?
Zero. C'erano talmente tante telecamere che a un certo punto te le scordavi.
Ma i commenti quando li fate?
Queste sono quelle classiche cose che io non potrei
dire.
Si parla al presente. Quando ci riferiamo alla prova si parla al presente, sì. Infatti per un po', quando mi facevano le domande, rispondevo al presente.
Allora, ma come c'è arrivata Eleonora Riso a Masterchef?
In realtà io ci sono arrivata per caso. Io non guardavo Masterchef, ok? E un giorno ho deciso di aprire il computer, vedo l'annuncio delle l'apertura delle iscrizioni alla stagione di Masterchef.
Però cucinavi?
E mi iscrivo. Sì, ma non cucinavo mica così. Cioè, cucinavo come cucinano le persone normali.
Però gli dedicavi del tempo.
Io non ho mai ordinato il cibo a casa, nella vita. Non ho mai comprato cose già pronte. A me piace farmele da sola.
Ti definisci un outsider, cioè un cavallo pazzo, un po' ingestibile?
Io non mi definisco niente. Allora, ingestibile sì.
Questo è stato un problema per Masterchef nel...
Sì, ero la persona meno adatta. Sono ed ero la persona meno adatta a partecipare a un programma del genere, secondo me.
La cronaca, gli investigatori avrebbero anche scoperto che nella fazione orientale ci sarebbe stato un gruppo detto da veri e propri pestaggi. Questo è uno degli elementi che valutati dalla Procura dei Minori di Firenze, che ha chiuso l'inchiesta su tre risse avvenute a Prato nel febbraio 2023 con il coinvolgimento di due opposti gruppi di ragazzi non ancora maggiorenni, uno di italiani, l'altro di cinesi, che sarebbero affrontati anche con tubi di ferro, tirapugni e verosimilmente anche un martello, come spiegano in una nota i carabinieri che hanno condotto le indagini insieme con la polizia. In tutto sono 24 minori ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini per risse aggravate e lesioni personali. L'episodio per il quale sono scattate le indagini avvenne il 21 febbraio del 2023, quando ai giardini di via Colombo, ritrovo della comunità cinese del macrolotto 0, due ragazzini italiani rimasero feriti. Uno se la cavò in qualche punto di sutura alla testa, il secondo fu ricoverato in codice rosso per la frattura della teca cranica, forse provocata da un colpo di martello, e fu operato di urgenza scongiurando più gravi conseguenze. Le indagini condotte dai militari del nucleo operativo radiomobile di Prato, dalla squadra mobile pratese, attraverso i video delle telecamere di sicurezza, perquisizioni, acquisizione di chat e immagini dai cellulari e l'audizione di più persone informate sui fatti, hanno poi accertato il coinvolgimento delle due fazioni di minori di tre episodi di rissa a Prato. Il comune di Piombino, in provincia di Livorno, non ha presentato il ricorso al Consiglio di Stato sulla vicenda del rigassificatore di Snam che si trova nel porto cittadino da circa un anno. Il sindaco Francesco Ferrari, come riporta l'edizione odierna del Tirreno, ha deciso di interrompere la battaglia legale avviata contro l'iter autorizzativo che ha portato la nave Golartundra nella Darsena nord del porto. Lo scorso 23 gennaio il TAR del Lazio aveva bloccato il ricorso presentato all'amministrazione comunale contro la decisione di installare il rigassificatore a Piombino. Ieri sono scaduti i termini per l'eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Abbiamo ritenuto che le chance di successo di fronte al Consiglio di Stato fossero praticamente particolarmente basse, spiega il sindaco Ferrari al Tirreno. Anche le tempistiche hanno giocato un ruolo. La decisione del Consiglio di Stato sarebbe arrivata probabilmente al termine dei 3 anni di permanenza del rigassificatore nel nostro porto. Previsione del tempo per quanto riguarda la regione toscana: oggi cielo si manterrà nuvoloso con con possibilità di rovescio a carattere sparso e isolato, più probabile in mattinata sull'arcipelago e sulla costa centro-meridionale. Nel pomeriggio invece sulle zone interne la quota neve intorno ai 900 metri, in rialzo a pomeriggio, ampie schiarite in serata, venti deboli e moderati in prevalenza occidentale, mari poco mossi o mossi, temperature stazionarie o in contenuto aumento sui valori ancora inferiori alle medie del periodo. Ragione Crescioli ottimamente in regia, lo ringraziamo. Dopo la sigla City Lights, poi è stato Brado con Giovanni Barbasso. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Notizie.